settembre dava il crollo della Lehman Brothers, da cui insomma prende le mosse il caos nel quale siamo ancora immersi, insomma. No, per fare il punto, diciamo, su oggi, ecco, possiamo parlare di partire dal vertice, insomma, europeo della scorsa settimana, no? Quello che sarà concluso giovedì. Sembra passato già un mese, insomma, da dall'ennesimo vertice, insomma, l'ennesimo vertice decisivo, quello che avrebbe dovuto risolvere una volta per tutte la situazione. A distanza di una settimana pare proprio che non sia così, tutt'altro, insomma. Allora, il vertice che si era concluso giovedì scorso con le dichiarazioni congiunte di Merkel e della Sarkozy, erano state prese, diciamo, tre misure che per la prima volta almeno affrontavano, insomma, la dimensione complessiva dello scenario della crisi dell'eurozona, della zona euro, che ormai è cosa riconosciuta a tutti, trattarsi di una crisi intrecciata dei debiti sovrani, cioè del debito pubblico di alcuni paesi, insomma. La lista sta aumentando, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, ma ora la Spagna, ma soprattutto l'Italia, insomma. Dicevo, una crisi intrecciata del debito pubblico quindi degli stati sovrani e del sistema bancario europeo tutto, insomma, in ragione della sua esposizione ai debiti pubblici degli stati, insomma. Quindi una crisi nude l'altra, però è bene aver presente che queste due dimensioni sono entrambe presenti, insomma, proprio da questo doppio lato della crisi della zona euro che passano i rischi maggiori, insomma, di un avvitamento. Sullo sfondo resta chiaramente l'insufficienza, diciamo così, della struttura di governance economica, insomma, dell'Unione Europea a gestire questa situazione tutta, insomma. Magari poi parleremo di quali sono i punti, insomma, focali di questa insufficienza. Diciamo, le tre misure con cui si era concluso questo vertice erano: una relativa alla Grecia, cioè si fissava per la prima volta un'ampiezza al default greco, che ormai è un fatto, insomma, cioè al ripudio del debito greco. La sforbiciata scelta, diciamo, sul debito era del 50%, questa era la prima scelta che dava per la prima volta una dimensione sensata, ragionevole al default greco. Era presentata questa sforbiciata sotto con l'eufemismo, insomma, di coinvolgimento del settore privato, insomma, le banche stiamo parlando. Uh-huh. Si tratta di capire di quanto le banche devono tagliare, insomma, nei loro bilanci i titoli del debito pubblico, del debito greco, sovrano greco, insomma. Questa era la prima misura scelta. La seconda era una roadmap per la ricapitalizzazione delle principali banche europee. Si fissa una misura anche qua complessiva nell'ordine dei 100 miliardi di euro e si rendeva possibile in ultima istanza l'utilizzo delle somme ancora disponibili di quel famoso, tu interrompimi se io dico cose che sono particolarmente oscure.
No, vai, non ti preoccupare.
Insomma, si è deciso anche la possibilità di utilizzare le somme ancora disponibili del famoso fondo di stabilità finanziario europeo, insomma, a cui hanno attinto in sequenza Grecia, Irlanda e Portogallo quando non sono più riusciti a finanziarsi sui mercati. Quindi uso parziale, insomma, delle somme ancora disponibili per ricapitalizzazione delle banche. E terza cosa, una limitata e ambigua apertura a un uso sempre dello stesso fondo, insomma, di questo fondo, per sostenere eventualmente i debiti sovrani, cioè per acquistare questi titoli del debito spagnolo, ma in particolare italiano, che nessuno pare volere più, insomma, acquistare, insomma. Questa apertura, perché per la prima volta, insomma, la concessione tedesca, perché al momento non era stata ancora messa in campo la concessione del genere, è comunque parziale, perché si tratta di garantire parzialmente le nuove emissioni di debito, insomma, le emissioni già esistenti che stanno in pancia alle principali banche europee resterebbero invece scoperte. Comunque praticamente tutti gli esperti, i tecnici, gli economisti valutano insufficiente il volume di risorse disponibile così definito, insomma. Prova ne è che, ecco, a due giorni, insomma, dalla conclusione di quel vertice, i segnali che il mercato manda i mercati, insomma, che questo anche questo eufemismo questa impersonale definizione dei mercati, insomma, i segnali che hanno mandato sono piuttosto netti, insomma, no? Cioè il giorno successivo alla chiusura del vertice c'è la famosa asta, famosa dico, insomma, relativamente, insomma, asta dei BTP italiani che per la prima volta hanno scavalato la soglia del 6%. Sono arrivati dopo fino al 6,2%, cioè si stanno avvicinando a quel valore soglia che un po' tutti commentano del 6,5-7%, oltre il quale sono crollati prima di noi Grecia, Irlanda e Portogallo. E questa forse è una notizia un po' meno divulgata dai quotidiani, ma secondo me forse più significativa è anche la notizia che ieri BNP Paribas, la principale banca francese, ha presentato il suo bilancio trimestrale in perdita, ma soprattutto questo bilancio mostra che la principale banca francese ha tagliato di circa la metà la sua esposizione rispetto al debito italiano, insomma. Cioè praticamente ha venduto sul mercato 10 miliardi di euro di titoli del debito italiano, insomma. Deutsche Bank, che era stata più lungimirante, a quanto pare l'aveva fatto circa 6 mesi fa. Quindi siamo in una situazione in cui la principale banca tedesca, la principale banca francese si disfano dei titoli del debito italiano, insomma non è proprio un segnale incoraggiante, insomma non sembra che ci sia in atto una rete di protezione, insomma attorno alla... sembra più una dinamica dal si salvi chi può in certa misura.
Lo scenario che stai affrescando è un po' argentino, nel senso con dei buoni del tesoro che nessuno evidentemente vuole comprare, il cui rendimento schizza alle stelle, due istituzioni finanziarie di un certo peso che vendono tutti i fondi italiani, ricorda la Buenos Aires di 10 anni fa, ecco, non vorremmo essere troppo pessimisti, però la memoria arriva a quello.
Non vorrei esserlo neppure io, però io in fondo non mi limito in qualche misura veramente a riportare questi sono fatti, no? Perché poi alle conclusioni di vertice ci sono aspirazioni, intenzioni, però ecco, i tassi a cui riesci a collocare il tuo debito e le decisioni di investimento dei grandi istituzioni finanziarie internazionali secondo me hanno un valore superiore, insomma, alle dichiarazioni di intenti, quindi è bene averle ben presenti, insomma. Si è aggiunta poi questa settimana la scelta sovversiva, insomma, poi ritrattata di Papandreou di sottoporre a valutazione popolare le scelte sull'accettare o meno le misure austerite decise, insomma, concordate con la Troica, e quello ha fatto crollare il cielo, diciamo. Però la realtà è che forse questo lo posso dire, che è un elemento un po' più sotterraneo rispetto al commento quello quotidiano dei giornali, insomma, che si limita forse a volte, insomma, a guardare, insomma, gli aspetti più evidenti e meno quelli sotterranei. In fondo quello che è successo negli ultimi mesi è che negli ultimi sei mesi, diciamo, a partire dall'estate, che è in atto una sorta di fuga silenziosa delle istituzioni finanziarie, in particolare statunitensi, complessivamente dal sistema finanziario europeo, insomma. Quindi sono proprio i grandi, quando si parla, spesso ci capita anche noi, insomma, nel scrivere, cercare di darci una ragione dei fatti che accadono, spesso si parla di attacco speculativo, ragioniamo cercando i protagonisti di un complotto che dovrebbero magari chiuso in qualche stanza segreta decidere delle sorti del mondo, in modo forse più piatto, so, più forse più realistico, più che un complotto di qualche hedge fund, c'è proprio una sorta di ritiro, insomma, sistemico dal sistema finanziario europeo, cioè sono proprio i grandi fondi pensione statunitensi, i grandi fondi monetari di investimento, cioè quelli che cercano l'investimento sicuro, per dire, insomma, dei propri soldi, a ritenere troppo rischiosa al momento da una parte, insomma, i titoli del debito pubblico dei paesi, dico periferici, ma è difficile chiamare periferico un paese come l'Italia, che è un paese fondatore, insomma. E tempo stesso un ritirarsi, diciamo, delle banche americane rispetto alle loro diciamo cucine europee, insomma. Questi sono segnali meno evidenti perché avvengono in modo sotterraneo, diciamo, sono segnali, voglio dire, non così drammatici, non così che predicono un collasso non così imminente come fu quello del settembre del 2008 attorno alla crollo di Lehman Brothers, però una situazione di estrema attenzione, sì, questo sì. Senti, è complessivo.
Certo, senti, ma è realistico pensare, come abbiamo avuto modo di leggere nel corso di questa settimana, che il posto degli investitori e quindi della liquidità statunitense possa essere preso in qualche modo dagli investitori cinesi, oppure si tratta di una boutade giornalistica?
No, io ecco, direi decisamente la seconda che hai detto,
questo
caso. Voglio dire, questa è una cosa che i cinesi hanno già i loro problemi con gli investimenti massicci che detengono, insomma, di debito americano, che è un problema che oggi non si pone, ma domani o dopodomani si porrà. I cinesi sono disposti, forse ne avete parlato nelle scorse settimane, sono disposti a fare investimenti reali. Quelli sì, insomma, ci sono stati degli incontri, anche per esempio nel caso italiano, per esempio con la Cassa Depositi e Prestiti, con la mediazione di Tremonti e di altri personaggi, insomma, dell'establishment economico, industriale italiano. Su investimenti di sistema i cinesi sono disponibili, cioè investimenti in cose.
Effettive, ecco.
Ecco. Peraltro, ad essere onesti, per capire la dimensione del problema, non c'è. I cinesi non avrebbero neppure le risorse necessarie a coprire, per dire, un eventuale collasso del debito pubblico italiano. Non ce l'avrebbero a disposizione, non ce l'ha neanche il Fondo Monetario Internazionale, volendo. Da questo punto di vista l'Italia sembra effettivamente troppo grande per cadere, come si dice, no? È troppo grande per essere salvata, non si capisce quale dei due corni al momento prevarrà, insomma. Ecco. Però voglio dire, l'auspicio, pensate di essere salvati dalla Cina, insomma, è una chimera, insomma, onestamente.
Senti, ma proprio a proposito di questo, insomma, in generale a proposito di questo, ma è ragionevole pensare, come fanno alcuni, dire, insomma, noi sì siamo in crisi, però non ci preoccupiamo perché l'Italia e o l'Europa non possono cadere, perché se cadono poi casca tutta l'economia mondiale, quindi cascano anche tutti quei paesi che in questo momento stanno avendo un boom economico. È ragionevole pensare questo, oppure dobbiamo cominciare a supporre che in fondo il mondo globale può fare anche a meno dell'Unione Europea, o almeno dell'Unione Europea come è combinata adesso?
Ma quanto è un campo in cui le variabili sono parecchie, perché qua non si tratta solo di variabili di natura economica, anche se poi sono quelle, in qualche misura sono quelle determinanti, insomma, se una cosa non è possibile, insomma, cioè, insomma, se non ci sono i soldi per farla non ci sono, insomma. Però in questo caso, voglio dire, diciamo, le due grandi tesi, insomma, sulla situazione italiana sono, diciamo, sulla crisi del debito, perché ormai possiamo parlare di questo, insomma, italiano sono due, insomma, cioè la crisi del debito italiano è una crisi, diciamo, la chiamo in senso tecnico, la indicano come una crisi di liquidità, cioè gli investitori stanno, in virtù dell'incertezza che riguarda l'architettura complessiva europea, le dichiarazioni contrastanti, incoerenti dei principali leader, si stanno sopravvalutando il rischio della eventuale insolvenza italiana, che in effetti non c'è, perché lo Stato italiano, secondo questa tesi, sarebbe perfettamente risolvibile su una traiettoria che, certo, con qualche aggiustamento e qualche variazione è perfettamente sostenibile nel lungo periodo. Dunque si tratta semplicemente di arginare questa irrazionalità temporanea dei mercati, far passare il momento, certo, adottare in termini nazionali delle misure di aggiustamento sufficienti, in termini di architettura europea le riforme necessarie, e tutti vissero felici e contenti. Insomma, noi non siamo la Grecia, questa è la prima tesi. Si tratta di una momentanea svista, insomma, di un eccesso di paura, insomma, dei mercati. dall'altro punto di vista invece l'idea è che la crisi italiana sia solo l'ennesimo passaggio di una crisi complessiva dell'Eurozona, cioè delle insufficienze strutturali di come è stata concepita e pensata l'architettura, la governance economica europea. Le solite cose le si sentono sempre dire, ma sono quelle poi alla fine. Cioè, l'idea di separare politiche monetarie e politiche fiscali, cioè far sì che ogni paese mantenga all'interno della zona euro la responsabilità per le sue politiche fiscali, ci sia un'unica istituzione, la BCE, che definisce la politica monetaria in modo quindi senza fornire una garanzia di ultima istanza ai singoli stati, sarebbe, secondo questa seconda tesi, una condizione insostenibile nel lungo periodo, e la crisi avrebbe solo esposto insomma questa la mancanza di questo tassello decisivo, insomma. Quindi o cambia qualcosa da questo punto di vista, cioè, per parlarci fuori denti, l'unica istituzione che ha i soldi, semplicemente che li può stampare, necessaria a garantire la solvibilità, quindi la sostenibilità del debito italiano, è la BCE. Non ce n'è un'altra, non c'è Cina, in fondo non c'è neppure il famoso fondo di stabilità finanziario europeo, che ha spiccioli al momento in confronto a quelli che servirebbero. L'unica istituzione che può arginare al momento la crisi del debito e dell'Eurozona è la BCE. Deciderà di farlo.
È il fatto che ci sia un italiano adesso, in qualche modo, secondo te può cambiare qualcosa, oppure stiamo parlando insomma di funzionari di livello talmente alto che poi la loro provenienza geografica diventa relativa?
Ecco qua, l'interpretazione è ancora più complicata. Draghi è un italiano, come si dice, l'italiano che piace ai tedeschi, no? Proprio perché quasi non sembra italiano.
Non è il primo che si può freggiare di tale titolo.
Esatto. Insomma, io, sapete che poi negli scorsi mesi, adesso attorno alla questione BCE andrebbe anche magari ricostruire un po' gli eventi degli ultimi mesi. In realtà il principale candidato a succedere a Trichet alla guida della BCE era proprio un tedesco, Axel Weber, no? L'ex capo della Bundesbank, sì. Che si è defilato, proprio ha scelto di non correre più per quella carica a un certo punto, per passare peraltro al settore privato. Adesso lui lavora nella più grande banca svizzera, la UBS, insomma, e ha scelto di farlo in polemica con l'inizio dell'acquisto dei titoli del debito spagnolo, non era neanche quello spagnolo italiano, forse. Quindi l'inizio degli acquisti di titoli del debito pubblico della BCE sul mercato secondario, insomma. Successivamente, negli scorsi mesi, dopo la crisi agostana, diciamo, anche il membro tedesco del direttivo della BCE, Jürgen Stark, si è dimesso dal direttivo, insomma. Quindi c'è stata una sorta di sicuramente di ritrarsi della componente tedesca, insomma, che ovviamente sappiamo che è la Germania che deciderà, insomma, il futuro dell'Eurozona dalla struttura decisionale della BCE. Però al tempo stesso la Germania ha sostenuto Draghi. Forse aver scelto un italiano, insomma, perché insomma che goda della fiducia, insomma, della stima di tutti quanti i circoli finanziari, forse il circolo italiano è stato fatto proprio in modo da legare le mani. Poi è forse più complicato per Draghi agire in modo, diciamo così, tra virgolette coraggioso, più che per un tedesco addirittura, forse.
Ho capito.
E infatti il modo in cui lui ha esordito è stato un modo, tutto sommato, ci leggo su Sole 24 Ore, valutazioni entusiastiche circa, insomma, il fatto che il primo atto di Draghi sia stato questo taglio dei tassi, no?
Grande entusiasmo c'è stato.
In realtà il taglio dei tassi di un quarto di punto è una misura del tutto irrilevante. forse anche timida, cioè il Financial Times, quindi non proprio sì,
i famosi bolscevichi del Financial Times
parlano di timidezza, insomma, di questo approccio iniziale, cioè anche in virtù del fatto che qua l'intera zona euro che si sta avvicinando alla temuta double deep recession, cosiddetta, cioè questa doppia recessione, insomma, questa doppia caduta. Quindi,
insomma, lo scenario non è dei più allettanti, ecco, per sintetizzare.
No, per avere un'immagine, il ministro degli esteri inglese è un euroscettico, però magari, quindi voglio di forse aver preso con un grano di sale quello che dice, però dice che l'eurozona, la zona somiglia a un edificio in fiamme senza via d'uscita, insomma.
Ah, beh, una metafora così rassicurante.
Rassicurante. Il tempo di essere a ragione, insomma.
Va bene. Senti, per concludere allora, proprio su queste ultime note, un tuo commento rapido sulla politica italiana. Insomma, pare che tutti i mass media, ma non solo loro, chi si occupa di rumor, di pettegolezzi, siano tutti concordi nel dire che se cade Berlusconi, se Berlusconi va via, immediatamente, proprio in maniera quasi automatica, diciamo, ci sarebbe un'iniezione di fiducia dei mercati, calerebbe il famoso spread fra buoni italiani e tedeschi, insomma, diciamo, si risolverebbero tutta una serie di problemi in maniera quasi immediata. Ora, al di là del fatto che noi ci auguriamo la caduta di Berlusconi immediata, però a parte ciò, sono valutazioni, come dire, minimamente realistiche queste, oppure fanno parte della polemica politica e basta?
Io non sarò io di Berlusconi, questa è stata la discussione, ed è certo che, diciamo, l'Italia forse ha raggiunto il punto minimo di credibilità rispetto ai suoi cosiddetti partner europei, insomma, non ha giocato nessun ruolo né nei vertici né nelle decisioni che si sono prese, che si stanno prendendo in queste ore. A Cannes, cioè, che è ora in riunione permanente, il cosiddetto gruppo di Francoforte, no? Che è un gruppo che si è creato la settimana scorsa e che include solo Sarkozy, la Merkel, Barroso, Van Rompuy e il presidente della BCE. Per dire, l'Italia è fuori da sicuramente dai ceri che contano, insomma, dai punti in cui si decide, insomma, sicuramente, voglio dire, c'è un contributo, anche tutti i principali giornali finanziari e economici internazionali puntano, insomma, al difetto di credibilità del quadro politico italiano per giustificare in modo parziale la crisi, l'abbinamento, la spirale, diciamo, semi-greca che sta prendendo la vicenda italiana. Però è una visione piuttosto parziale questa, insomma, l'idea che il governo Monti, immediatamente BN1, no? Il più nominato, un governo di unità nazionale.
Onda rossa.
Pronto?
Pronto? Sì, 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 scusa, c'è stata okay. una piccola interferenza, vai pure.
Pensare appunto che il governo della nazione, la guida Monti, immediatamente recupererebbe la credibilità persa e riporterebbe l'Italia su un cammino virtuoso, insomma, di, comunque sostenibile, mi sembra piuttosto, diciamo, un auspicio piuttosto privo di basi reali, insomma. A me sembra che piuttosto la vicenda italiana, benché è chiaramente esacerbata da questo a quel limite politico, sia semplicemente un passaggio ulteriore della crisi della zona euro e in generale della crisi dell'architettura europea.